Sí.
Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il sesto itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E perché non siamo ancora entrati nella cappella più famosa del mondo, nella cappella Sistina? Perché prima, come voi sapete, dobbiamo studiare gli elementi che determinano la formazione intellettuale di Michelangelo, se vogliamo conoscere il significato dei suoi affreschi, per capire che in questo messaggio c'è un richiamo voluto dal Papa perché la Chiesa si avvii sulla strada di una riforma in senso evangelico. Perché c'è questo nel soffitto della Cappella Sistina, questo concetto, che non è così facile da capire. Ma se guardiamo un'opera senza saperla leggere, possiamo provare un'emozione senz'altro, ma non abbiamo la possibilità di investire in intelligenza e di dare una qualità a questa emozione. E poi, prima di entrare nella Cappella Sistina, dobbiamo conoscere nelle sue linee generali il contesto culturale dell'epoca in cui vivono e operano Papa Giulio II, che è l'esigente committente, e Michelangelo stesso. Siamo agli albori dell'età moderna, un'epoca nella quale stiamo viaggiando virtualmente, e a questo proposito la scorsa settimana abbiamo detto che Michelangelo a 14 anni ha la fortuna e il privilegio di crescere e di formarsi intellettualmente come se fosse uno dei rampolli della famiglia Medici. A questa fortuna, oltre alle sue frustrazioni che vive fino a quell'età lì, perché viene adottato da Lorenzo il munifico, il magnifico, che è la versione di munifico, uno che sa spendere bene i suoi soldi, Lorenzo. E nella formazione di Michelangelo hanno avuto notevole influsso, come sapete già, due importanti filosofi europei di questo periodo, agli albori dell'età moderna, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola. E l'influenza del pensiero di queste due persone si avverte nelle opere di Michelangelo. Questo è il primo nodo da sciogliere. Il pensiero di Marsilio Ficino, il pensiero di Pico della Mirandola, sono fondamentali per capire gli oggetti del Rinascimento. In primo piano ci sono le parole chiave e le idee cardine. La scorsa settimana abbiamo incontrato Marsilio Ficino, che sta viaggiando ancora insieme a noi, e abbiamo iniziato a studiare le tesi contenute nelle sue due opere più significative, Teologia platonica e Sulla vita, che avete visto la scorsa settimana. Questa sera non l'ho portato per alleggerire il bagaglio. Nel pensiero di Marsilio Ficino, come sapete, emergono due temi che durante l'età di rinascimentale hanno avuto grande risalto. Il tema dell'anima, concepita come un microcosmo, cioè il mondo in piccolo, che contiene in sé tutto l'universo, è il concetto neoplatonico dell'anima. Quindi il fatto di avere un'anima, attenzione, rende universale la singola persona e anche ogni singola cosa, perché anche le cose hanno un'anima, un'idea dentro. E il tema della bellezza, trattato da Marsilio secondo il pensiero del Simposio, in greco, o Convivio, in latino, di Platone, uno dei dialoghi più importanti, più studiati di Platone, che attribuisce al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo, per cui una persona e una cosa è bella perché l'idea della bellezza la contiene in sé. E Michelangelo viene influenzato dalla riflessione di Marsilio Ficino su questi due temi sensibili, quello dell'anima e quello della bellezza. La scorsa settimana abbiamo detto che questi due temi hanno ispirato molte scrittrici e molti scrittori, e c'è in proposito un intreccio filologico che non ci può sfuggire e che riguarda un romanzo che periodicamente va riletto, come tutti i classici, perché scandisce il nostro tempo. Cosa vuol dire che scandisce il nostro tempo? Vuol dire che certi romanzi, quando li leggiamo a 20 anni, ci dicono certe cose, a 30 ce ne dicono altre, a 50 ce ne dicono altre, e voi ci dovete ancora arrivare, avete tempo, invece a 2500 anni e ce ne dicono altre ancora, e ne cogliamo altre. Ecco, questo è il senso che hanno i classici, ed è per quello che i classici vanno riletti periodicamente. Quindi si può dire, per quanto riguarda i classici, questo libro l'ho già letto, perché bisogna chiedere, voi chiedete subito a che tale hai letto, cioè quando è, perché stabiliscono, ecco, degli elementi, stabiliscono il tempo che passa. E ci stiamo riferendo a quel famosissimo romanzo breve intitolato La morte a Venezia, pubblicato dallo scrittore Thomas Mann nel 1912. Immagino che abbiate letto questo testo, o se non lo avete letto, sicuramente avrete visto il film di Luchino Visconti, tratto da quest'opera. Questo film è stato sicuramente visto da molte persone, ma le lettrici e i lettori del testo di questo romanzo sono pochi, sono sempre pochi. Noi l'ultima volta abbiamo incontrato quest'opera una decina di anni fa, in un percorso sul romanticismo titanico, probabilmente molti di voi c'eravate, e quindi è tempo di riproporlo alla lettura e alla rilettura. La prima idea di scrivere questo racconto nasce nella mente di Thomas Mann in seguito allo shock provocato in lui dal suicidio di una delle sue sorelle. Voi direte, cosa c'entra il tema della bellezza? Beh, c'entra anche lì, ma il discorso è complesso. Lo abbiamo fatto tempo fa, ora lo riprenderemo forse a suo tempo. Guardate ora sul punto 1 del repertorio. Thomas Mann, nel romanzo intitolato La morte a Venezia, pubblicato nel 1912, riflette, come fa in tutti i suoi romanzi, sui temi esistenziali, sui temi che riguardano il senso della vita e del destino dell'essere umano, e in modo particolare sul destino di quella persona speciale che è l'artista. Attenzione, perché siamo un po' tutti artiste e artisti, perché noi ci sottovalutiamo molto, ma se fosse Michelangelo ce lo farebbe capire, e Marsilio Ficino ce lo farà capire anche fra un po'. Noi stiamo appunto incontrando Michelangelo, che è poi l'artista geniale per eccellenza, il quale è convinto, con Platone, con Marsilio Ficino, che una cosa sia bella perché l'idea della bellezza la contiene in sé, quindi non sta tanto nell'occhio che guarda, ma sta nell'oggetto guardato. Michelangelo, di conseguenza, ritiene che questa qualità, la bellezza in sé, vada liberata mediante la composizione dell'opera d'arte, attenzione, vada liberata dalla prigione in cui è rinchiusa a causa dell'apparenza data dalla materia. Cioè, si deve imparare non a guardare la materia, dice Michelangelo, dice Marsilio Ficino, dice Platone, ma a vedere l'anima della materia. E l'opera d'arte si rivela in quanto tale nel momento in cui emerge come sostanza intellettuale, cioè come anima, dall'entità fisica, cioè dalla materia. E Michelangelo traduce in pratica, con il piglio e il cipiglio dell'alfabetizzatore, questo concetto in modo esaustivo, scolpendo i prigioni di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana e che sarete andati a rivedere, e ribadendo che la funzione dell'arte e la vocazione dell'artista è quella di rendere visibile l'anima del mondo. Ed è in questa chiave che Marsilio Ficino traduce le Enneadi di Plotino e Dionigi Areopagita di Procolo di Costantinopoli, che sono due fonti essenziali nella formazione di Michelangelo. Thomas Mann, facendo tesoro della sua cultura classica, affronta in La morte a Venezia il tema, che possiamo definire michelangiolesco, del contrasto persistente tra l'arte e la vita, e si sforza di riflettere sul tema dell'isolamento dell'artista, che è condannato a non poter vivere come gli altri, perché è tormentato dalla ricerca dell'idea della bellezza, che si annida nelle situazioni più impensate e lo attrae inesorabilmente. Michelangelo si sarebbe pienamente identificato con il protagonista di questo romanzo. L'interprete principale di questo romanzo, La morte a Venezia, è uno scrittore famoso che Thomas Mann chiama Gustav von Aschenbach. Non so se von Aschenbach voglia, Aschenbach voglia dire fiume di cenere, dico bene? Sì, e allora è una metafora molto significativa, questa. Ed è un personaggio che racchiude in sé, oltre alla figura dell'autore stesso, due personalità di spicco. Thomas Mann ci mette insieme, oltre a sé medesimo, ci mette insieme la figura di Goethe, che esalta Michelangelo. Goethe è stato uno dei più grandi esaltatori di Michelangelo come artista divino, e quella del musicista Gustav Mahler, 1860-1911, compositore tra l'altro di 10, la decima è rimasta incompiuta, famose e maestose sinfonie, non so se avete mai ascoltato di star male. Luchino Visconti, come colonna sonora del film La morte a Venezia, utilizza naturalmente l'adagietto, scritto con una I di troppo, ma Mahler lo scrive lui, ci mette una I in più, ma noi non lo correggiamo. L'adagietto della quinta sinfonia di Gustav Mahler. Guardate, ascoltate o riascoltate questo celebre brano, molto evocativo, che andrebbe ascoltato ogni tanto, come si ascoltano tutte le musiche, una volta ogni tanto, una volta a settimana, ascoltate. E definitelo con almeno un aggettivo. So quale aggettivo vi può venire in mente ascoltando questa musica molto particolare, l'adagietto della quinta sinfonia di Gustav Mahler. Individuate un aggettivo che viene in mente, poi scrivetelo. Sicuramente c'è un clima di decomposizione in quest'opera. Marciscenza, ma è molto significativo. La quinta sinfonia viene scritta in occasione dell'inizio del nuovo secolo, del Novecento. Comincia con una marcia funebre. Quando tutti parlavano di progresso, invece gli intellettuali dicevano attenzione, perché tutti, chissà dove ci porterà tutto questo progresso, e difatti tutto questo progresso ci ha portato alle prime due grandi catastrofi della storia dell'umanità, la prima e la seconda guerra mondiale, con tutto quello che comporta, e non sono ancora finite oggi, quindi c'era nell'aria qualche cosa che non andava. E il romanzo racconta la morte a Venezia, come ben sapete, che Gustav von Aschenbach decide di recarsi a Venezia per un breve periodo di riposo. Qui, mentre soggiorna a Lido, scopre all'improvviso, come per una rivelazione folgorante, di essersi invaghito, di essere stato preso dalla bellezza soave, benevola e contemporaneamente beffarda e provocatoria di un adolescente polacco che si chiama Tacinus, e Gustav rimane invischiato nel conflitto tra la contemplazione della bellezza che stimola la sua intelligenza creativa e lo scatenamento del torbido gioco dei sensi, e resta completamente disorientato, tanto che è incapace di reagire, per cui rimane bloccato e smarrito nella città anche quando ha la certezza che essa è stata investita da un'epidemia dalla quale lui stesso viene colpito, e così si avvia vittima cosciente verso il totale annientamento. Conoscete tutti la trama di quest'opera, quindi la si può raccontare tranquillamente, ma non è lì, non è nella trama, che è molto lineare e molto semplice, che sta il valore di quest'opera. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, c'è da dire che Thomas Mann riscrive, ritraduce sulla scia di Marsilio Ficino il Simposio o il Convivio di Platone, e lo ritraduce, Marsilio Ficino lo traduce dal greco in latino, e lo traduce così come Thomas Mann invece lo traduce scrivendo un romanzo, no? Inserendolo all'interno di una narrazione, cioè ne fa una narrazione a lui contemporanea. Ecco qual è il senso di questo romanzo, che va letto con questa consapevolezza, perché se no, se rimaniamo alla trama, la trama ci dice poco. La trama della morte a Venezia è tenue ed è soltanto un corollario per contenere il serrato dibattito tra Gustav e il suo interlocutore, che è l'autore medesimo, sul tema della bellezza in chiave platonica. E il dio che governa le azioni di Gustav è Dioniso, perché è anche il dio dei diavoli di Platone, è Dioniso, e quindi la lettura del romanzo La morte a Venezia di Thomas Mann è propedeutica per poter leggere il testo, che potete richiedere in biblioteca o cercare in rete, del dialogo platonico intitolato Simposio o Convivio, a cui fa riferimento. Ecco qual è la linea secondo la didattica della lettura e della scrittura da seguire. Ecco, leggere La morte a Venezia sapendo qual è il contenuto di quest'opera è propedeutica poi per leggere questo dialogo di Platone, che non è facile da leggere, però diventa naturalmente la lettura accessibile attraverso l'opera di Thomas Mann. Il protagonista del romanzo, Gustav von Aschenbach, vorrebbe che Tazio fosse per lui come l'Iside, a un certo punto lo dice, un fanciullo che dà il nome, attenzione, ad un altro significativo dialogo di Platone, il Libide. E richiedete in biblioteca e cercate in rete il dialogo intitolato Liside, magari i dialoghi di Platone li avete a casa, in cui spicca ancora una volta la figura di Socrate, no? Socrate che gestisce Liside, per conoscere qual è il tema trattato da Platone in quest'opera. E voi direte, ma perché non ce lo dici tu? Ma no, fatelo questo compito, perché fare i compiti è anche divertente. Io avrei mi sarebbe piaciuto che a scuola mi avessero dato dei compiti così, vai a cercare, invece di fare gli esercizi ripetitivi, vai a cercare, vai a cercare, ecco. Poi, per fortuna magari, succedeva che a casa qualcuno mi diceva fai, e allora, oppure mi veniva spontaneo, allora sono stato fortunato, ma il... Ecco, vedete, questo è quindi l'impianto, abbiamo di fronte a noi un romanzo famoso, famosissimo, La morte a Venezia, che quando lo si legge a 20 anni si coglie qualcosa, quando lo si legge a 40 si coglie qualcos'altro, quando lo si legge a 60, 70 si coglie qualcos'altro ancora di diverso, ed è uno di quei testi, ce ne sono tanti, che sono quelli che dobbiamo leggere, di imparare a leggere progressivamente nel corso della nostra vita, perché ogni volta ci sembra un'opera nuova, diversa, perché siamo cambiati noi e cogliamo qualche cosa in quel testo che ci riguarda nell'età, nel periodo, ecco, che stiamo vivendo. E questo ci insegna che abbiamo vissuto. E quindi dobbiamo essere soddisfatti di questo. La morte a Venezia, il convivio o il simposio di Platone, il Liside di Platone, questo è l'impianto, vedete, che il Rinascimento ci mette di fronte. Il responsabile è Marsilio Ficino di portarci su questa strada. E voi capite che è un maestro importante, Marsilio Ficino, e capite che Michelangelo è potuto diventare Michelangelo anche per queste sollecitazioni. Adesso leggiamo un breve brano, una pagina, dalla morte a Venezia, tenendo conto del fatto che Michelangelo, perché è della sua formazione intellettuale che ci stiamo occupando, vedete, si sarebbe identificato con questo personaggio, perché Michelangelo è l'artista, come Gustav von Aschenbach è l'artista che si lascia sollecitare, ecco, dall'idea della bellezza, e si pone questo problema: da dove viene, qual è l'alfabeto della bellezza, quale provocazione ci può dare la bellezza. Oppure Dazio se ne stava sulla battigia, lontano dai suoi, vicinissimo ad Aschenbach, diritto, le mani incrociate dietro la nuca, oscillando lento sugli alluci, e fantasticava, assorto nell'azzurro, mentre minuscole onde scorrevano a lambirgli le dita dei piedi. I capelli color del miele gli si inanellavano sulle tempie e sulla nuca, il sole rivelava la peluria della cervice, il fine disegno delle costole, la simmetria del torace trasparivano attraverso lo scarso rivestimento del dorso, le ascelle erano ancora lisce come in una statua, l'incavo delle ginocchia era traslucido e le venature azzurrine facevano apparire il suo corpo di sostanza ancor più diafana. Vedete, sembra certe statue di Michelangelo questa descrizione, e non è casuale, Thomas Mann è molto condizionato da questo, dal Rinascimento. Quale disciplina, quale precisione dell'idea si esprimeva in quell'organismo agile, giovane e perfetto. La rigida e pura volontà, tuttavia, che oscuramente agendo aveva potuto portare alla luce questa divina opera d'arte, non era forse nota e familiare a lui, l'artista? Non agiva forse anche in lui quando egli, pieno di serena passione, sprigionava dal blocco marmoreo della lingua la snella forma che aveva completato in spirito e che presentava alle altre persone quale monumento e specchio della bellezza? Monumento e specchio. I suoi occhi abbracciavano la nobile figura lì al limite dell'azzurro, e con estatica esaltazione egli credeva di cogliere con quello sguardo la bellezza in sé, la forma come pensiero divino, l'unica e pura perfezione di cui era qui offerta la durazione, un'immagine umana, un'allegoria lieve e leggiata. Questa era ebbrezza, e senza sospetto, anzi con entusiasmo, l'artista alle soglie della vecchiaia le diede il benvenuto. Il suo spirito vorticava, la sua cultura era sottosopra, la sua memoria mise a nudo pensieri antichissimi, retaggio degli anni giovanili, e che finora mai egli aveva ravvivato con la propria fiamma. Non stava forse scritto che il sole devia la nostra attenzione dalle cose intellettuali alle sensibili? Che esso, così suonava il detto, stordisce e ammalia a tal punto intelligenza e memoria, che l'anima dal piacere dimentica la condizione che le è propria e, ammirata e stupefatta, aderisce al più bello degli oggetti dal sole illuminati. E sì, soltanto con l'aiuto di un corpo, essa trova poi la forza di innalzarsi ancora a più alta contemplazione. Pagina difficilissima da capire se non entriamo, se non siamo entrati in un contesto dove tutto diventa più chiaro. Quindi il dibattito sul fatto che lui si meraviglia che di essere attratto da questo adolescente, ma perché la bellezza sta in sé, dentro gli oggetti, sta dentro le cose, e carpisce l'artista, e tutti siamo un po' artiste e artisti. E quindi la prosa di Thomas Mann necessita di attenzione per essere letta, vedete, ma va letta 4 pagine al giorno questo il testo, tanto non c'è bisogno di sapere come va a finire, sapete, la trama la conoscete già, ma per capire tutti i riferimenti che ci sono al Rinascimento, con Platone, con Marsilio Ficino, con Michelangelo medesimo. Ma gli elementi dell'intreccio filologico che stiamo dipanando si colgono, vedete, senza difficoltà, li abbiamo colti senza difficoltà, perché queste parole chiave vengono fuori. La tematica trattata nel romanzo è fondata quindi sul concetto platonico, ficiniano e michelangelesco, secondo cui una cosa è bella perché l'idea della bellezza la contiene in sé, e chi vuole possedere la bellezza senza frenare il proprio istinto di possesso e senza condividerne il valore, perché questo concetto emerge nel romanzo di Thomas Mann, perde la possibilità di conoscere il bello in sé e di capire le qualità del mondo creato. L'ultimo film di Giuseppe Tornatore, non ricordo il titolo, ma abbiamo qui gli esperti di cinema, che forse avete visto, che riguarda il problema dell'arte, riprende questo stesso tema, il tema, ecco, della bellezza. Prima di incontrare ancora Marsilio Ficino e gli altri membri dell'Accademia Platonica fiorentina, è necessario fare un preambolo sempre in relazione al tema della formazione di Michelangelo, appunto. Guardate sul punto 2 del repertorio, la parola formazione ha tra i suoi significati quello del percorso attraverso il quale una giovane mente, e anche una mente di qualunque età naturalmente, si arricchisce e prende forma. E l'esperienza fiorentina di Michelangelo, durante la sua prima adolescenza, agli albori dell'età moderna, arricchisce senza dubbio il suo talento e dà alla sua mente la forma definitiva che avrebbe mantenuto nella sua lunga carriera. Grazie al suo apprendimento come artista, alle lezioni che riceve nel Palazzo Medici dai migliori maestri del tempo, in quanto membro della corte di Lorenzo il Magnifico, egli acquisisce una formazione ricca, assai ricca, una formazione di stimoli intellettuali e riferimenti culturali a cui potrà poi attingere ampiamente per affrescare la Cappella Sistina e naturalmente per creare tutte le sue altre opere. Il ghirlandaio, come sappiamo, è stato il primo maestro di Michelangelo, no? E anche se, come abbiamo già detto, anni dopo Michelangelo dichiara che il grande pittore fiorentino non gli aveva insegnato nulla, no? Noi dobbiamo pensare che questo giudizio è un po' troppo severo, perché in realtà Michelangelo a bottega dal ghirlandaio ha si sofferto, ma ha imparato le basi di un mestiere artistico, no? Quante volte diciamo non ho le basi, ci vogliono le basi, preparare e mescolare i colori, la tecnica della colorazione, della composizione, l'utilizzo della prospettiva, una delle grandi conquiste della pittura fiorentina del 400. È anche vero che, guardate, non si sono trovati, e quanto sono stati cercati, contributi michelangeleschi in nessuno degli affreschi che il ghirlandaio ha dipinto in quel periodo. Naturalmente il ghirlandaio, come tutti i grandi pittori, portava con sé gli allievi, perché poi non dava mica tutte le pennellate a lui, lui metteva su il lavoro, come Raffaello ha pennellato pochissimo sugli affreschi. Nella scuola di Atene la pennella quasi tutta al sodalo. Lui, Raffaello, fa i cartoni, li mette, fa lo spolvero, va bene, no? Ecco le figure, poi trae, certamente rifinisce dei particolari lui, o cambia dei colori, o dà i colori, ma poi il lavoro di manovalanza lo facevano altri pittori di cui il capo, il leader si fidava, e quindi... contributi michelangeleschi negli affreschi del ghirlandaio non ce ne sono, e sappiamo che a Michelangelo non piace dipingere, bensì piace scolpire, e questa sua passione ha potuto coltivarla. Ah, volevo dirvi che noi prossimamente, attraverso un romanzo che cominceremo a leggere prossimamente, questa sera ne finiamo uno, poi ne cominceremo un altro, tutti sono ansiosi di sapere come va a finire. Cominceremo a leggere un altro ed entreremo in una villa cinquecentesca dove ci sono i dipinti del ghirlandaio, perché il ghirlandaio, e quindi rimaniamo in tema, no? Michelangelo piace scolpire, lo sappiamo, e la sua passione ha potuto coltivarla quando viene condotto da Lorenzo al laboratorio del giardino di San Marco, fondato, come sappiamo, su iniziativa di Lorenzo il Magnifico nel 1471. Il giardino di San Marco è la sede dove continua in clandestinità, per sfuggire al controllo del Tribunale dell'Inquisizione, il lavoro dell'Accademia Platonica Fiorentina. Ma ufficialmente è una bottega di scultura affidata ad un maestro che si chiama Bertoldo Di Giovanni, che insegna, allievo di Donatello, Bertoldo, che è il più importante allievo di Donatello, che insegna a Michelangelo le basi della tecnica scultoria, anche se non sappiamo granché di questa attività. Ma questo lo vedremo. E lui ci mette poco, Michelangelo ci mette poco ad imparare, poi in breve tempo supera il maestro. Bertoldo Di Giovanni impartisce lezioni teoriche ai suoi allievi, portandoli a osservare le opere dei grandi artisti del passato, che sono in mostra un po' dovunque a Firenze. E li porta in giro per farli lavorare lì, disegnare gli affreschi del Beato Angelico e di Masaccio, le sculture di Donatello, le architetture del Brunelleschi e di Leo Battista Alberti. Guardate, fate anche voi un'escursione di questo genere utilizzando una guida di Firenze per capire che cosa ha visto Michelangelo e gli allievi, dove portava Bertoldo i suoi allievi. Anzi, fate anche un giretto intorno a Or San Michele, no? Sapete dov'è? Ci sono delle statue in quelle nicchie. Michelangelo ci stava parecchio tempo lì a vedere, a disegnare quelle statue che erano lì attorno. Poi vedremo dove vanno a finire i suoi studi. E Michelangelo è fortemente attratto dall'arte classica greca e romana, di cui Lorenzo, come sappiamo, è diventato collezionista, anche in competizione con il compapa Sisto IV. Di quest'arte Michelangelo ama la semplicità, il dinamismo e la celebrazione del nudo, soprattutto maschile, e la passione per l'arte classica lo accompagnerà per tutta la sua lunga carriera. E... c'è un aneddoto molto significativo, ma forse lo racconteremo più avanti. A Firenze, una generazione prima di Michelangelo, il perfetto esempio di persona colta, di studioso rinascimentale, è stato l'architetto, pittore, scrittore, atleta, musicista, giurista, Leon Battista Alberti, che è morto nel 472, un umanista che segue la lezione di Francesco Petrarca e che noi abbiamo incontrato nel maggio scorso, ve lo ricordate, alla fine del viaggio dello scorso anno. L'Alberti è uno dei, in uno dei suoi trattati sull'arte ha scritto: sia il pittore che lo scultore devono essere persone dotte in buone lettere. E Lorenzo ne è fermamente convinto e desidera che tanto i suoi figli quanto Michelangelo ricevano la migliore formazione letteraria possibile. I figli di Lorenzo sono, ora non ne parliamo dei figli di Lorenzo, Michelangelo gioca con loro, ce n'è uno che è suo coetaneo che poi diventerà papa, giocheranno insieme, si saranno picchiati a lungo quando... fin dalla più tenera età sono stati istruiti da un grande umanista, poeta ed esperto di cultura classica, si chiama Angelo Ambrogini. È nato a Montepulciano nel 1454, quindi è detto, e così lo conoscete, il Poliziano, da Mons Policianus, che è l'antico nome di Montepulciano. Il Poliziano, Angelo Ambrogini, orfano dall'infanzia, è stato condotto a Firenze, dove i medici si sono presi cura di lui, vedete, quando trovavano un talento lo adottavano subito, e lui naturalmente molto affezionato a tutta la famiglia insieme alla quale vive gran parte della sua esistenza, nutre una particolare devozione per Lorenzo, che è suo coetaneo. Poliziano e Lorenzo sono coetanei, hanno vissuto insieme, hanno un rapporto molto stretto, e come si intuisce dall'opera intitolata L'adorazione dei magi di un certo Sandro Botticelli, dipinta tra il 1476 e il 1477, in cui l'intera corte medicea, ecco un altro documento che possiamo, potete andare a vedere, divertirvi ad osservarlo perché rende visibile le nostre parole, e si trova facilmente. L'intera corte medicea assiste alla scena, cioè i magi che portano i loro doni a Gesù Bambino. Vedete quanto sono importanti i magi nel Rinascimento, l'Epifania è una festa importantissima nel Rinascimento, e descritta nel dipinto appunto. E Poliziano in questo dipinto sta abbracciato a Lorenzo in un atteggiamento che le studiose e gli studiosi descrivono come di grande amicizia, nel senso di amicizia molto particolare. E se il Botticelli ha la possibilità di fare di dipingere questo particolare, vuol dire che non c'era niente di strano. Ora, consultando un catalogo in biblioteca, navigando in rete, o facendo un'escursione alla Galleria degli Uffizi, visto che abbiamo la fortuna di abitare da queste parti, osservate il dipinto, ma lo vedete bene sulla rete, su un catalogo, di Sandro Botticelli intitolato Adorazione dei Magi. Guardate, nell'angolo inferiore sinistro, queste sono le indicazioni per guardarlo, si può vedere, ma poi lo trovate nelle didascalie, si può vedere Lorenzo in fiero atteggiamento, stretto dall'abbraccio del Poliziano che gli sta alle spalle, mentre Pico della Mirandola, che incontreremo tra un po', parla con entrambi, e nell'angolo opposto, in basso a destra, si vede un personaggio che ci guarda, ed è Botticelli, che si è ritratto nell'atto di fissare noi che lo stiamo osservando. Ci guarda e sapete che cosa si sta dicendo? Voi non lo sapete, ma io sì. Ci sta dicendo, Bocelli ci sta dicendo, se in questo mio dipinto c'è un particolare che vi colpisce, scrivete un appunto in proposito, bastano quattro righe. E guardate, se io fossi voi lo farei, perché è bene non contraddirlo, Botticelli, perché era particolarmente rissoso. E quindi, e naturalmente questo dipinto si presta, i particolari che ci sono lì interessati sono tanti. Basta dire, mi ha colpito questo gesto, mi ha colpito, mi ha visto questo piedino, ho visto questa posizione, è facile, fate questo esercizio, perché significa investire in intelligenza. Non crediamo che investire in intelligenza sia scoprire tutte siamo, dice Michelangelo, un po' artiste e un po' artisti, perché sappiamo vedere la bellezza, i particolari che stanno nelle cose. Quindi impariamo a fare questo esercizio di osservazione e a prendere un appunto, perché è comunque un modo per mettere in azione le azioni dell'apprendimento, l'esercizio cognitivo. Questi sono gli esercizi cognitivi da fare, che la scuola deve proporre. Ora, attenzione, nella Cappella Sassetti, in Santa Trinità, e noi siamo qui a Firenze, quindi possiamo fare anche, o se no andate sulla rete, ma in un affresco il ghirlandaio ritrae Poliziano di profilo, e possiamo trovarlo facilmente, se troviamo Poliziano vediamo che viene raffigurato con questa immagine quasi sempre, ma possiamo vederlo poi davvero addirittura questo dipinto qui. Guardate, Poliziano vediamo che ha un bel naso, un naso dantesco, ha i capelli lisci, ha il padiglione auricolare, che se ha i capelli lunghi, scoperto, perché vuole sentire bene tutto quello che stiamo dicendo. E sulla rete è facile trovare questa immagine, andata ad osservarla, che poi potete andare a osservarla davvero nella Cappella Sassetti in Santa Trinità. Siamo qui, ecco. E Poliziano, che è morto nel 1494, è celebre per la raffinatezza delle sue poesie in latino, e parleremo poi della morte di Poliziano, e in volgare quattrocentesco. Cosa ha scritto Poliziano? Ha scritto le stanze per la giostra, i rispetti, le canzoni a ballo, le rime. Qui avremo da lavorare molto, ma faremo soltanto un appunto su questo, poi potete farlo anche per conto vostro con un po' di pazienza attraverso un'antologia. Non è molto difficile, basta seguire le note e avere appunto quella virtù che tutte le studentesse e gli studenti devono avere, la pazienza. Poliziano celebra in ottave popolari il fascino della natura, la bellezza dei corpi dei ragazzi e delle fanciulle anche, e i vari sentimenti amorosi, ma Poliziano è famoso soprattutto come grande esperto di greco antico. È un grecista, uno dei più grandi grecisti che il Rinascimento abbia avuto. Quindi è il miglior maestro per abituare i giovani di casa Medici alla lingua e alla cultura classica. Anche Michelangelo naturalmente ha usufruito dell'insegnamento di questo insigne maestro, ma guardate, si applica poco Michelangelo nello studio del latino e del greco come lingue, guarda. Due lingue che, come vedremo, Michelangelo non ha mai ben padroneggiato, mentre invece è molto attratto dalla filosofia e dalla religione, quindi le cose ama farsele tradurre, ma a insegnare queste discipline, come ben sappiamo, c'è Marsilio Ficino. Allora, la parola formazione, vedete, abbiamo fatto una sintesi un po' della formazione di Michelangelo, dei suoi primi anni da adolescente, dobbiamo seguirla è passo a passo per capire, per arrivare a vedere quando comincerà a fare i compiti, che cosa mette in gioco, che cosa compone. La parola formazione è sinonimo di educazione, istruzione, preparazione, sviluppo, maturazione. Quali sono state le tappe salienti in famiglia, a scuola, nei vari centri di aggregazione sociale, al lavoro, della vostra formazione personale? Beh, scrivete quattro righe, però poi tutti noi abbiamo avuto una formazione che è passata attraverso queste agenzie, la famiglia, la scuola, i vari centri di aggregazione sociale, le organizzazioni, le associazioni, il lavoro, ecco. E quindi scrivete quattro, fate un catalogo, no, del vostro curriculum formativo. Michelangelo è molto attratto dalla filosofia e dalla religione, e a insegnare queste discipline, come ben sappiamo, nel Palazzo Medici c'è Marsilio Ficino, che tra poco rincontreremo. Guardate, prima, e anche Marsilio è d'accordo, anche lui è curioso, naturalmente, dobbiamo terminare la lettura del romanzo che, come sapete, si intitola Le due zittelle, sapete anche perché è scritto con due T, è scritto da Tommaso Landolfi nel 1946. Perché abbiamo letto questo romanzo? Perché, come bene sapete, Landolfi sviluppa il contenuto di una metafora popolare proferita dall'inquisitore domenicano Giovanni Raffanelli alla vista del soffitto affrescato da Michelangelo nella Cappella Sistina il giorno dell'inaugurazione dell'opera, il 31 ottobre 1512, l'altro giorno era l'anniversario, 15 giorni fa. Quando il Raffanelli, come sapete, pronuncia una singolare frase di condanna che il bibliotecario vaticano Fedra Inghirami ha tramandato nel suo epistolario. Dice il Raffanelli in tono severo, è come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. Ora Tommaso Landolfi sviluppa con il suo stile particolare da archeofilologo e questa allegoria popolare e racconta la storia di Tombo. Dicevamo prima di entrare lungo la strada appunto con qualcuno di voi che Tombo è una metafora, cioè è una metafora attualissima. Cioè è la metafora della vittima immolata che subisce una rappresaglia terribile per la sua innocenza, perché lui non fa altro che imitare qualche cosa che ha visto fare, no? E non compie nessuna azione contro la dignità umana, no? Anzi, si ripercuote in sé una sorta di sacrificio, e il suo sacrificio diventa un'allegoria terribile. Guardate, Landolfi è molto raffinato nel costruire questo tipo di allegoria. La storia di Tombo, che è la scimmia con una M sola, delle due zitelle Lilla e Nena, che contro ogni previsione ha imparato di nascosto a togliersi il collare, perché tutti vogliamo essere autonomi, ad aprire la gabbia, a penetrare nottetempo con cadenza regolare nella cappella dell'antico convento di suore, ad aprire il tabernacolo in modo da cibarsi delle ostie consacrate, bere il vin santo, atteggiarsi come dicesse messa. E quando Tombo viene scoperto dopo la denuncia delle monache e vari appostamenti, il destino della scimmia blasfema, tra virgolette, viene affidato al giudizio di due religiosi, il vecchio Monsignor Tostini e il giovane padre Alessio, che imbastiscono, come abbiamo letto la scorsa settimana, una disputa di carattere teologico-dottrinale. Meno male che abbiamo studiato la scolastica, quindi abbiamo capito anche in cui ci sono di mezzo Meister Eckhart, Sant'Agostino, Marsilio Ficino medesimo, che deborda in uno scontro che supera i confini della semplice questione. E questo naturalmente non giova al povero Tombo, perché la sua condanna a morte è decretata da Nena, che non tollera che la sua scimmia sia sacrilega. No, e questo è una attenzione, perché c'è la critica non tanto a Nena, ma ad un tipo di mentalità che questa sera è di grande attualità. Cioè, non è la giustizia che trionfa, come sostiene appunto padre Alessio, ma è piuttosto la vendetta che trionfa. E noi, come nel Conte di Montecristo, e noi leggiamo le ultime pagine di questo romanzo dal tono tragico, consapevoli del fatto che nei risvolti della tragedia si annida sempre il tarlo della comicità, e Tommaso Landolfi, da bravo tragediografo, non trascura questo aspetto. E oggi, come abbiamo detto, il significato di questo racconto può essere coniugato in vari modi. È un racconto che naturalmente va letto perché è una allegoria molto significativa. Ammazzarlo? Ma come? Il meglio, diceva Lille, è darlo a uno, sì, a uno di quegli istituti che senza dolore, ma no, gli faranno ugualmente male, ribatteva Nena, andando in su e in giù per la stanza e torcendosi le mani al suo solito modo. Da quando era cominciata quella storia, le zitelle apparivano più scarruffate di prima, che non sempre pensavano a mettersi la reticella, e i loro cernecchi irti o pendenti avevano un color bianco giallastro affumicato. Per Bellonia quella non era poi la fine del mondo, e con una coltellata in canna non soffrirà affatto. La buona Fante era abituata ad ammazzar polli, e se una bastonata in testa all'improvviso, e se un colpo sulla nuca come si fa coi conigli, se una martellata come si fa con gli animali vaccini, se un laccio alla gola, e se gli mettessimo la testa nell'acqua come si fa tante volte coi piccioni, e se mettessimo tutta la gabbia nell'acqua come si fa con le trappole dei topi, già. Ma dov'è un recipiente tanto grande, semmai? E non la finivano più, e senza saperlo si esercitavano a escogitare i supplizi più raffinati per l'infelice animale. Sarà per questo che in Italia non c'è ancora una legge sulla tortura, ma neanche dalle altre parti. No, no, l'unica è darlo a uno di quegli istituti, ma ti dico che gli farebbero male lo stesso. E poi se ne accorgerebbe che deve morire, no, no. Dalla sorpresa nella cappella erano passati 2 giorni. Di Tombo, che il primo aveva seguitato a manifestare un folle spavento e si era serbato umile e buono il più che poteva, si era andato durante il secondo, visto che non gli capitava nulla, gradatamente rassicurando, e aveva ripreso una parte della sua abituale vivacità. Ma ora, vedendo quel concilio di donne davanti alla sua gabbia, era di nuovo entrato in sospetto, forse anche capiva taluna delle loro parole, poiché esse, dando per dimostrata la sua incomprensione dell'umana favella, non s'astenevano che dal fare il suo nome. In ogni caso la bestia riconosceva per istinto la verità di quel triste e ineluttabile proverbio che dice concilio di volpi sterminati di bestia, e volgeva gli occhi inquieta dall'una all'altra zitella, scrutando nei volti, lamentandosi debolmente e ogni tanto eseguendo all'improvviso passe giravolte per la gabbia. Annottava, la cucina squallida come tutte le cucine quando non vi arda il fuoco e non vi si agiti chi prepara il pranzo, era immerso in un funereo crepuscolo. Nena disse, seguitando a passeggiare con la sua camminatura da papera, ridicola nella sua senile pinguedine, in giubbetto ma senza gota, disse tra febbrile e trasognata, quando il tuo cane t'ha servito per molti anni e deve morire, quando vuoi disfartene o ha peccato, quando la sua pelle si sia coperta di croste e di minuti animali, le sue orecchie si siano sfrangiate, sanguinino, il suo naso sia sempre arido ed esso si trascini dietro le zampe posteriori, abbandonate sul fianco come una cosa morta, o quando la sua vista ti sia diventata intollerabile, non affidare questo che fu tuo amico a mani straniere, neanche alle mani di tuo fratello. Egli non lo conosce quanto te. Non fare che tenta di morire, serbagli l'ultimo rispetto e dagli tu stesso la morte. Chiamalo in un angolo del giardino, dagli l'ultimo osso da rodere, accarezzagli il capo con una mano e con l'altra, senza che se ne accorga. Questo mi pare d'aver letto una volta. Io stessa lo ucciderò, se così deve essere. Io sì, con le mie mani. Adesso so come. Ma che cosa ho da piangere, sciocca che sono? E voi che state lì impalate? Anche tu piangi, povera sorella mia? Ma basta, ho detto, su, accendete la luce, fate luce forte, accarezzatelo, baciatelo, salutatelo, e che soprattutto sia tranquillo, su, muovetevi, ora, subito, ho pensato come, adesso vedrete. No, subito, piagnucolò Lilla, non possiamo aspettare a domani. Domani? Perché domani? Sarebbe peggio, rispose Nena, ed uscì. Di lì a poco chiamò le altre nella sua stanza e mostrò loro un lungo spillone da cappelli, uno di quegli oggetti che nelle famiglie per bene si tramandano di generazione in generazione. Era uno spillone d'antica foggia d'oro, terminava da capo in una specie di trifoglio posto di piego, con incastrata in uno dei lobi una pietruzza vagamente rosata, non rubino, però acuminatissimo del resto, dato il suo uso. Ecco, con questo sarà fatto in un momento. Ma, ahimè, malgrado le loro precauzioni, la scimmia dové ugualmente avvedersi di qualche cosa. Quell'armeggio intanto non le presagiva nulla di buono. Avevano accesa la luce, chiusa la finestra, deposta la gabbia in terra per sgombrare il grande tavolo su cui stava di solito e su cui doveva svolgersi l'operazione. Liberato il prigioniero, gli avevano prima dato un buon boccone, uno dei suoi preferiti, e ora lo accarezzavano, tombo, come erano use talvolta, gli facevano il solletico sulla pancia, al petto, laddove non aveva quasi vello, tenendolo rovesciato sul tavolo con le braccia aperte, pari al Caifas di Dante. Lo chiamavano coi suoi più dolci nomignoli, ma esso non sembrava lasciarsi ingannare e girava rapidamente lo sguardo, ora disperato, ora supplichevole, dall'una all'altra delle due che lo tenevano, Lilla, cioè, e Bellonia. Si lagnava forte, corrugava la fronte, voleva scrollarsi, rigirarsi, e per merito soprattutto della seconda non ci riusciva. Tentò persino di mordere a questa, da cui si sentiva più saldamente tenuto, ma anche perché delle due era la serva, una mano, e tuttavia si vedeva bene che non voleva dispiacerle, mostrando di non gradire i loro giuochi, o che cercava di contenere il più possibile quelle manifestazioni del suo istinto, quasi non facesse loro responsabili del terrore e dello sgomento da cui si sentiva invaso. Malgrado poi le sue angosce, da ultimo non immaginava che la sua situazione fosse tanto grave. A questo punto però Lilla non resse e, pretestando una cosa di stomaco, lasciò presa. Ella rimase non di meno ad aggirarsi smarrita per la cucina, e neppure fu cosa d'un momento e tombo sentì fin troppo di morire. Nena, reggendo la sua arma dietro la schiena, si era avvicinata e anche lei lo vezzeggiava e lo accarezzava con la mano libera. Poi si fece un rapido segno di croce, lo accarezzò ancora, tenendogli in pari tempo ferme le gambe alle braccia, pensava Bellonia, ed un tratto vibrò il colpo. Ma, come si poteva del resto immaginare, lo spillone non seguì la via voluta. Esso penetrò un poco più in alto, un poco più in basso del cuore, o incontrò una costola. Convenne ripetere il colpo una, due, tre volte. S'era fatto un silenzio di tomba che fu lacerato da un grido isterico di Lilla, una frase urlata precipitosamente, quasi fosse un'unica parola: «Mi pare di uccidere nostro fratello!» «Zitta, stupida!» replicò Nena a denti stretti, e fu la prima e l'ultima volta che disse una cosa simile alla sorella. infine tombo, che si era dibattuto furiosamente, si spense. Si spense la violenza dei suoi sussulti, si spensero i suoi occhi, che nell'ultimo istante esprimevano ormai solo una sgomenta meraviglia. Le ferite non davano sangue, ma un sottil filo di sangue colava dall'angolo della bocca. Il giorno di poi Nena fece fare una cassettina adatta a quel corpicciuolo, foderata di zinco, come quello dei cristiani, ve lo pose dentro e chiuse accuratamente. Dalla sera prima ella era ricaduta in una delle sue crisi di mutismo e Lilla, se volle piangere tombo, dove farlo quasi in segreto con la fante. L'altra annunciò solo che per i loro affari sarebbe stato bene avesse fatto una corsa al paese e che si disponeva a partire l'indomani. Quella ragione aveva tutta l'apparenza di un pretesto. Comunque la zittella partì di buon mattino e laggiù, in un angolo del giardino annesso alla loro vecchia casa, fra le zolle che la primavera cominciava a spaccare, ai piedi di un giovane noce che stava mettendo le prime foglie, seppellì tombo con tutti gli onori. Era una giornata dolce, c'era odore di salvia e chioccolio di galline dagli orti accanto. Il sole principiava appena appena a scottare. Laggiù, dunque, mi auguro riposi ancora in pace l'eroe di questa storia. Dei pochi personaggi qui incontrati, chi, come Belloni e Monsignor Tostini, trascina ancora una decrepita vecchiezza, chi, come le due zitelle, è già morto, pare impossibile, e forse lo è di fatto, ma tale è la solita conclusione. A padre Alessio fu tolta per lungo tempo la messa, parrà forse poco, ma egli è che in quello stesso torno all'epoca, dico, della sua bravata in casa delle zitelle, gli venne non so quale malattia di mente che dette un poco a temere per il suo senno e in più un mal di fegato, sicché gli superiori furono ben lieti di cogliere l'occasione e di evitare maggiore scandalo, perché poi egli medesimo non buttasse la tonaca alle ortiche e altro discorso, ma anche lui era nel frattempo invecchiato. Il camposanto di T non è lontano dal paese, né dalla polverosa strada carrozzabile. Ci si arriva anche per una scorciatoia ronchiuta e limitata di tratto in tratto da bassi muri a secco donde si intravedono gli oliveti, i campi coltivati, le casette dei contadini, ma chissà mai per quale motivo non si ha appunto l'impressione di essere in campagna, nella vasta campagna del buon Dio. Intanto, prima di prendere l'aperto, si passa dietro certe case sottostrada e con l'ingresso dalla parte opposta, poi più in su la collina da un lato strapiomba sul cammino. Dentro al cimitero l'orizzonte è contrastato e chiuso da grandi eucalipti coi tronchi lucenti e disquamati che sempre paiano in morboso sudore e dal muro di cinta quasi in rovina. Solo da una parte si mostra la groppa arida e azzurrina di una montagna. Su quegli eucalipti e sui cipressi, loro ingenui vicini, si posa talvolta e zippola un tordo agitato e ho un più calmo merlo, ma vivono colà e starnacchiano per tutto l'anno le gazze, malinconico popolo, afflitte da non so che ipocondria e indolenza naturale, volano e mettono il loro verso come tutti gli altri uccelli, ma se gracidano un gracidio breve, fluido di consonanti sonori, lo fanno in un tono stanco e senza speranza. E se volano è un volo cadente, ripreso a fatica quando sta per precipitare. In generale poi non sembrano intendersela con nessun altro uccello. Qui, appunto, sono sepolte le due zittelle, di cui anche spero che riposino in pace. E a chi guardi attorno pure, insomma, che su ogni cosa si sia deposta un'impalpabile polverina grigia. Ecco la polverina grigia che abbiamo incontrato all'inizio di questo romanzo, la rincontriamo alla fine. Tommaso Landolfi, con questa esercitazione allegorica, propone una riflessione sul perdurare del regime inquisitorio, che non ha rispetto della dignità degli esseri del creato, accettandoli per quello che sono, cioè creature al di là del bene e del male. Angelo Poliziano, in memoria della vittima innocente di una riprovevole ipocrisia inquisitoria, ci suggerisce di leggere uno dei suoi rispetti, e così ne approfittiamo, il rispetto nono. I rispetti di Poliziano che cosa sono? Intanto ci dice che bisognerebbe avere rispetto, no? E quindi c'è un filo conduttore tra quello che abbiamo letto e un rispetto di Poliziano in questo caso, come deve essere nella strategia della didattica della lettura e della scrittura. I rispetti di Poliziano sono brevi composizioni poetiche con le quali descrive soprattutto i vari aspetti del sentimento amoroso, no? Michelangelo ha imparato da Poliziano a scrivere i suoi pensieri in rima, vedremo, incontreremo qualcuno, per mettere l'accento sul significato del loro contenuto. Per mettere l'accento sul contenuto dei nostri pensieri, bene scriverli, magari scriverli in una forma, no, particolare, in questo caso in rima. Il rispetto nono di Angelo Poliziano descrive le querele, cioè le lagnanze, di un amante respinto che avrebbero mosso a pietà anche un'orsa, animale poco socievole, ma la sua interlocutrice è una donna crudele e dura che non ascolta ragioni, come Nena. Ebbene, forse come Nena, le metafore sono sempre, si riproducono sempre in continuazione. Leggiamo il rispetto nono di Angelo Poliziano dalle poesie. Io avrei già un'orsa a pietà mossa, ma tu sei dura a tante mie querele. Che avrai tu fatto poiché nella fossa vedrai sepolto il tuo servo fedele? Ecco la vita, ecco la carne e l'ossa, che vuoi tu far di me, donna crudele? È questa la ricompensa alle mie pene? Dunque m'uccidi perché ti voglio bene? Il testo del rispetto nono di Poliziano rispecchia la tragica fine del povero Tombo. E torniamo ora a incontrare Marsilio Ficino leggendo una pagina tratta dal libro primo della sua opera intitolata Teologia Platonica, un'opera che è regolarmente in circolazione, ma ci sono, piuttosto complicata da leggere, ma ne possiamo cogliere i significati con precisione. Ci sono pagine, vedete, nelle opere dei classici, il cui testo risulta così sintetico ed efficace da diventare un vero e proprio manifesto programmatico esplicativo di un movimento culturale. Ora, la pagina che stiamo per leggere rappresenta uno dei manifesti dello spirito rinascimentale. Quindi noi ci stiamo rendendo conto di che cosa sia il Rinascimento. Attenzione, non è un panorama. Penso unicamente ad uso turistico. L'uso turistico deve essere propedeutico poi per creare investimenti in intelligenza. La pagina che stiamo per leggere quindi rappresenta uno dei manifesti dello spirito rinascimentale, uno spirito che esalta il ruolo dello studio nella vita delle persone, perché questo è il Rinascimento. E la rinascita si concretizza attraverso la fondazione di circoli di studio, quindi l'espansione dell'alfabetizzazione. Marsilio Ficino, in questo denso frammento che stiamo per leggere, ripercorre l'età assiale della storia e fa un inventario di personaggi, quelli di cui lui conosce le opere, attraverso i quali il Logos, cioè la parola, il pensiero di Dio, del Dio evocato dal prologo del Vangelo secondo Giovanni. Ebbene, Marsilio Ficino fa un inventario di personaggi attraverso i quali il Logos, prima di incarnarsi nella persona di Gesù di Nazareth, si è manifestato. E Michelangelo, il concetto dell'universalità del Logos che si manifesta nei precursori di Gesù Cristo, i patriarchi, le sibille, i profeti, lo applica, come vedremo a suo tempo, nell'opera di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina. Tenete conto già di questa idea. L'idea del Logos, poi, dello spirito, che viaggia da un personaggio all'altro, ci fa anche pensare al percorso sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, che ha coinvolto molte e molti di noi nell'anno 2007, ve lo ricordate Hegel? Hegel nella filosofia rinascimentale ha trovato ispirazione e di lì può costruire il suo grande apparato. Ma leggiamo adesso questa pagina da Teologia Platonica di Marsilio Ficino, che a sua volta riintroduce un tema sensibile, che è il tema più importante sul quale dobbiamo riflettere questa sera, perché è il nocciolo del Rinascimento. Il Logos è universale e prima di farsi carne in Cristo, onde abitare tra noi, ha comunicato la sua luce a tutte le creature, ispirando in varietà di modi e di tempi i grandi pensatori di tutti i popoli, sopra ad ogni altro Platone e i suoi figli, per primo il sublime Plotino, di cui il maestro dice: questo è mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Platone e i suoi figli sono ispirati perché hanno posto l'idea del Logos al centro del loro veder la vita e del loro intendere il mondo. Prima, un tempo, è avvenuto che una certa pia filosofia nascesse presso i persiani sotto Zoroastro e presso gli egizi sotto Mercurio ermetico, in ambedue i luoghi conforme a se stessa, e si nutrisse poi presso i traci con Orfeo, altrimenti detto Dioniso, e crescesse ben presto sotto Pitagora presso i greci e i tirreni, tirreni è il modo che Erodoto chiama gli etruschi, che poi viene ripreso, e finalmente trovasse il proprio compimento ad Atene per opera del divino Platone. E poi il Logos continua il suo cammino nella nostra anima, che perciò può essere definita a buon diritto il centro della natura e il contenitore dell'universo, lo specchio del mondo, il volto del tutto, il legame tra i sensi e l'intelligenza e il vincolo di tutti gli enti, ed è per merito dell'anima se una persona può fregiarsi della propria umana dignità. Guardate, questo brano contiene nella frase finale un secondo inventario. Prima, vedete, Marsilio fa l'inventario di tutta la cultura che lui conosce, no? In cui il Logos, il pensiero è passato e si è tramandato. Un secondo inventario sul quale anche Michelangelo, insieme a tutti gli intellettuali rinascimentali, ha riflettuto, e come. che riguarda le parole chiave che accompagnano il concetto di anima. Guardate, all'anima vengono attribuite le stesse funzioni che ha il logos, cioè la parola creatrice, il pensiero vitalizzante, e tutti siamo in possesso della parola. E la parola è sempre creatrice. Tutti siamo in possesso del pensiero. E il pensiero è sempre vitalizzante. Il pensiero tiene in vita le cose, le persone, il mondo, l'anima del mondo, che è il mio protagonismo. E queste funzioni non hanno una peculiarità religiosa, vedete, ma hanno un'impronta didattica. Che cosa vuol dire? Attenzione, dobbiamo capire che cosa è il Rinascimento. Guardate sul punto 3 del repertorio, Marsilio Ficino, da intellettuale platonico, che coltiva uno spirito eclettico e laico, in quanto influenzato dalle opere di Francesco Petrarca, che conosciamo, torneremo in Provenza, quando seguiremo Giulio II, e incontreremo Petrarca furtivamente, e di Cicerone, Marsilio Ficino vuole attribuire all'idea sublime dell'anima un ampio ventaglio di funzioni, tutte quelle annoverate, e può dare naturalmente anche un senso a che cosa sia l'anima, secondo lui, secondo la mentalità neoplatonica, secondo Platone e secondo la filosofia rinascimentale. Tutte quelle annoverate dalla filosofia neoplatonica, che considera l'anima del mondo della stessa sostanza intellettuale del logos, della parola creatrice e del pensiero vitalizzante. Marsilio cataloga, vedete, le funzioni dell'anima definendola il centro della natura, il contenitore dell'universo, lo specchio del mondo, il volto del tutto, il legame tra i sensi e l'intelligenza, il vincolo di tutti gli enti, cioè di tutte le cose, quella che tiene insieme, l'oggetto che tiene insieme tutte le cose, la funzione o il fenomeno che tiene insieme tutte le cose. Con questo catalogo Marsilio presenta l'anima, vedete, come un oggetto polifunzionale di natura intellettuale. Quindi la persona, per coltivare le potenzialità della propria anima in modo da dare un senso alla propria umanità, è chiamata a impegnarsi nello studio, perché la persona può dare un significato, può dare una dignità alla propria umanità quando prende coscienza, afferma Marsilio Ficino nel suo ruolo di maestro, del fatto che le funzioni dell'anima sono determinanti per attivare l'esercizio dell'apprendimento. Ecco che tipo di oggetto è l'anima. L'anima è quello strumento che dentro al nostro intelletto attiva le azioni dell'apprendimento. E noi siamo qui per questo questa sera, no? Per cui l'anima, attenti, è il centro quando la persona cura la propria capacità di sintesi. L'anima è il contenitore quando la persona cura la propria capacità di analisi. Ricordate il primo itinerario che abbiamo fatto? Abbiamo in piena regola celebrato il rituale della partenza in stile rinascimentale, con le azioni dell'apprendimento. Ecco che cos'è il Rinascimento. È l'esaltazione delle funzioni dell'anima come elemento determinante per attivare l'esercizio dell'apprendimento. L'anima è il centro quando la persona cura la propria capacità di sintesi, è il contenitore quando la persona cura la propria capacità di analisi, è lo specchio quando la persona cura la propria capacità di valutare. L'anima è il volto quando la persona cura la propria capacità di conoscere. L'anima è il legame quando la persona cura la propria capacità di comprendere. E l'anima è il vincolo quando la persona cura la propria capacità di fare il compito, di applicarsi nello studio. Quindi, secondo Marsilio Ficino,
secondo Platone già prima, e quindi secondo la filosofia rinascimentale, l'anima si identifica, e qui ne dà una definizione che è veramente sublime, che è già di Platone, l'anima si identifica con la parte fremente dell'intelletto. Quando il nostro intelletto freme perché non vede l'ora di conoscere, ecco, quella è l'anima. Quell'energia lì è l'anima. Dove, come in una fucina in attività permanente, operano le azioni dell'apprendimento. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Che il filosofo, secondo lo stile rinascimentale, lo stile ormai in atto dell'Accademia Platonica Fiorentina, enuncia in termini metaforici. Vedete, le funzioni dell'anima corrispondono alle azioni cognitive declinate in chiave allegorica, che operano nella parte fremente dell'intelletto, che è il luogo dell'anima. Se Marsilio Ficino scrive l'anima è il volto, il conoscere, è il legame, il comprendere, è il vincolo, l'applicarsi, è il contenitore, l'analizzare, è il centro, il sintetizzare, è lo specchio, il valutare, è perché, secondo lo stile moderno, siamo agli albori dell'età moderna, vuole operare, oltre che da grammatico, qui si aprono le potenzialità per tutti noi, investendo l'intelligenza, mettendo in funzione le azioni dell'apprendimento. Oltre che da grammatico, anche come se fosse un pittore, uno scultore, e anche un poeta, secondo l'unità dei saperi e la pluralità delle competenze. Perché possiamo essere tutti artisti ed artiste. E Michelangelo ce lo ripeterà in continuazione ogni opera che farà per compito. E adesso cominciamo a capire perché Michelangelo, frequentando le lezioni di Marsilio Ficino alla Scuola Medici, è diventato Michelangelo. Marsilio Ficino ripristina il concetto platonico originale dell'anima intesa come idea sublime, cioè come la parte qualitativa dell'intelletto che crea nella persona la tensione, l'eros, la chiama Platone, verso la conoscenza, l'amor platonico, la tensione verso la conoscenza, che è data da questo oggetto fremente, che è l'anima, che è contemporaneamente un luogo e un tempo. Ebbene, quale di queste parole, il centro, il contenitore, lo specchio, il volto, il legame, il vincolo, mettereste per prima accanto alla parola anima? Beh, indipendentemente da tutto, c'è sicuramente una di queste parole che vi colpisce di più. Dite, ma ci colpiscono tutte? No, ma fate una scelta. Scrivete, sapete che scegliere su un catalogo di parole vuol dire investire in intelligenza. E che cosa vi fa venire in mente di autobiografico la parola che avete scelto tra queste? Beh, scrivete quattro righe in proposito. È un esercizio questo tipicamente rinascimentale. È come se fossimo calati in questo momento in questa dimensione. Questo è il rinascimento, Questa attività culturale è il rinascimento. Poi gli oggetti che ne vengono fuori perché partono da qui, perché è da qui che partono. Ora, la pagina del libro primo della teologia platonica di Marsilio Ficino che abbiamo letto si chiude con una significativa affermazione, ed è per merito dell'anima, delle varie funzioni dell'attività di apprendimento, se una persona può fregiarsi della propria umana dignità. Ecco che cos'è la dignità. E sulla scia di questa affermazione entra in scena Giovanni Pico della Mirandola, come abbiamo detto, previsto. Eccolo qui. Pico della Mirandola è stato chiamato a Firenze proprio da Marsilio Ficino nel 1484, perché dia il suo apporto di giovane studioso all'Accademia Platonica Fiorentina. E qual è il nesso tra l'affermazione di Marsilio Ficino e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola? Guardate, l'opera più significativa di Pico della Mirandola si intitola L'orazione sulla dignità della persona. Ora non l'ho portata qui perché sta di un librone, per cui qui se no è in circolazione. E si tratta di una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. L'orazione sulla dignità della persona, o semplicemente sulla dignità. Pico della Mirandola è di nome un personaggio conosciuto, no? Un certo numero di italiani sa che questa persona aveva una grande memoria, conosceva a memoria tutta la Divina Commedia, ma guardate, questo è un particolare insignificante, tutti gli intellettuali e le intellettuali conoscevano a memoria la Divina Commedia, perché la memoria era in quel momento lo strumento, no? E vedremo da chi l'ha imparata poi la memoria, no? Da qualcuno che già la sapeva. Chi è Giovanni Pico della Mirandola? Guardate sul punto 4 del repertorio. 1494, anche lui, lo stesso anno in cui è morto Poliziano, poi vedremo queste coincidenze tragiche, come la fine di Tombo. Arriva a Firenze, invitato da Marsilio Ficino, nel 1484, a 20 anni, è un conte. E come risulta dal nome, arriva da Mirandola, una cittadina in provincia di Modena. Purtroppo c'è stato un terremoto, quello precedente, da quelle parti, a quest'ultimo. Giovanni Pico è uno studente ben preparato, si è formato a Padova, a Pavia e naturalmente a Parigi, alla Facoltà delle Arti, è una scuola della quale abbiamo studiato al tempo della scolastica medievale durante gli ultimi 3 viaggi che abbiamo fatto, no? Ricordate. Giovanni studia il pensiero di Platone, di Aristotele, di Averroè, della filosofia islamica ed ebraica, ora si occupa di tutto. Impara l'arabo e l'ebraico in modo da leggere i testi religiosi e filosofici in lingua originale per conto suo e capisce tra i primi che la convivenza pacifica e la fattiva cooperazione nel mondo, guardate, due espressioni moderne coniate da Pico della Mirandola, attenzione, ebbene, la convivenza pacifica e la cooperazione internazionale dipendono, afferma Pico, dalla conoscenza delle culture, le quali non possono essere usate come strumenti di divisione, ma bensì come dispositivi di armonizzazione tra i popoli. Non mi dite che siamo lontani nel tempo, ahimè. L'esigenza che Giovanni sente di conoscere le lingue antiche e moderne e di comprendere le varie culture è stata denominata enciclopedismo moderno, e questo termine avrà un suo sviluppo nei secoli futuri, naturalmente. Deve ancora svilupparsi. E come? Pico della Mirandola, di conseguenza, pensa sia importante armonizzare il cristianesimo con tutte le tradizioni culturali dell'umanità accessibili in questo momento, e lui mette a disposizione per raggiungere questo obiettivo le competenze che ha acquisito sulle filosofie gnostiche dei greci, che abbiamo studiate, su quelle caldaiche di Zarathustra, lo abbiamo incontrato, su quelle magiche del Platone bizantino, ne abbiamo parlato recentemente, su quelle logiche del Platone ateniese, lo conosciamo bene, su quelle cabalistiche dell'ebraismo, lo studieremo strada facendo, e su quelle aviceniane e averoistiche dell'Islam, nel viaggio dello scorso anno ne abbiamo parlato a lungo. E questa, vedete che Pico ha una cultura, diciamo, di una levatura, e questa proposta di Pico della Mirandola innesca in teoria un fenomeno virtuoso che chiamiamo universalismo intellettuale del Rinascimento, e questo è il Rinascimento, ma che purtroppo in pratica per l'avvenire, questo non è avvenuto purtroppo, a causa dell'avversione verso questo progetto dai gruppi di potere poco lungimiranti. Ancora oggi siamo attorniati da gruppi di potere poco lungimiranti. E purtroppo questo universalismo intellettuale del Rinascimento non ha dato i risultati sperati sul piano politico. Diciamo politico nel senso platonico del termine, cioè molto attivo. Le idee vanno messe in pratica, se no non sono idee. Nella bella cittadina di Mirandola, guardate, ci sono ancora i resti del castello dei Pico. Fate un'escursione a Mirandola con una guida dell'Emilia Romagna sulla rete, buon viaggio. A Firenze, nell'ambito dell'Accademia Platonica Fiorentina, Pico della Mirandola trova un amico, un maestro di latino in particolare, uno dei più grandi latinisti della storia della cultura, un valido collaboratore per la formazione del suo pensiero. Chi è costui? Si chiama Cristoforo Landino. E così finalmente abbiamo fatto 2 più 2. I 2 più 2, c'erano i 4 più 4 di Noro Orlandi, che gli italiani conoscono, e poi ci sono i 2 più 2 dell'Accademia Platonica Fiorentina, che, per i quali c'è bisogno dell'alfabetizzazione. Marsilio e Pico e Poliziano, Cristoforo Landino, dicevamo, 2 più 2 maestri di Michelangelo. Cristoforo Landino, non possiamo fare a meno di ricordare questo personaggio che ha impartito lezioni a Michelangelo e che nell'Accademia Platonica Fiorentina, guardate, ha rivestito un ruolo importantissimo. E tutto quello che sappiamo sui lavori di questa mirabile istituzione culturale, sappiamo molte di queste cose devono essere ancora studiate, sono lì in archivio. Lo dobbiamo a lui. Chi è Cristoforo Landino? Guardate sul punto 5 del repertorio. Cristoforo Landino, che è morto nel 1498, è nato a Firenze, ma ha sempre mantenuto la residenza amava stare in periferia, fino alla sua morte a Borgo alla Collina. Non so se sapete dov'è, provincia di Arezzo, una località dalla quale sarete sicuramente passati, se siete andati in Casentino, avete fatto la strada per andare in Casentino, a un certo punto si passa sotto le case e si entra in Borgo alla Collina. Cristoforo Landino è un umanista molto colto, di scuola neoplatonica, è un esperto latinista, e a lui dobbiamo anche un corposo commento della Divina Commedia di Dante in chiave neoplatonica. Cristoforo Landino conosce la Divina Commedia a memoria e anche Pico della Mirandola la impara da lui, seguendo le sue lezioni, e sul commento di Cristoforo Landino alla Divina Commedia torneremo, guardate, tra due itinerari, all'interno di un nuovo contesto, perché naturalmente questi personaggi ci servono ogni tanto per capire la situazione. Cristoforo Landino ha diretto una scuola chiamata Lo Studio Fiorentino, nella quale ha insegnato soprattutto la lingua e la letteratura latina. Guardate, a Michelangelo non piaceva molto la lingua latina in se stessa, tutte quelle regole lo mettevano in difficoltà, però a lui piaceva moltissimo soprattutto i contenuti della letteratura latina, in particolare delle Metamorfosi di Ovidio, naturalmente. Ma questo personaggio ha un merito straordinario nella storia della cultura, perché è stato, in pratica, anche se non ufficialmente, perché per volere di Cosimo il Vecchio, sapete, nessuno nell'Accademia riveste dei ruoli ufficiali. L'Accademia non è un'istituzione ufficiale, è un circolo di studio che lavora in modo ufficioso. Ebbene, Cristoforo Landino è stato, in pratica, il segretario dell'Accademia Platonica Fiorentina, perché tiene i verbali di tutti gli incontri e di tutte le riunioni. A lui, infatti, dobbiamo il prezioso materiale delle conversazioni camaldolesi, disputationes camandulenses, che cominciano ad essere pubblicate già nel 1473, in 4 libri scritti in latino e poi tradotti in volgare dallo stesso autore. Guardate, Pico della Mirandola, quando arriva a Firenze, chiamato da Marsilio Ficino, conosce già tutto il lavoro intellettuale che era stato prodotto in Accademia perché si era letto i verbali di Cristoforo Landino ed era desideroso di conoscerlo. Guardate, sulla strada statale che passa per Borgo alla Collina, sulla via del Casentino, si deve transitare in uno spazio ricavato attraverso le case. Se arrivate lì trovate il cartello Borgo alla Collina e poi passate sotto un ponte che praticamente taglia un gruppo di case. E Cristoforo Landino abitava lì per la maggior parte dell'anno e lì è morto nel 1498. E vi è capitato di scrivere il verbale di una riunione, di un incontro? Beh, se è successo, rievocate questo avvenimento con 4 righe in proposito. Pico della Mirandola, vorreste scritturare senza Cristoforo Landino, visto che è stato così bravo, naturalmente. Pico della Mirandola si è messo in evidenza sulla scena del suo tempo per una polemica che esplode alla fine del 400 sul valore della cultura scolastica medievale. E noi sul territorio della scolastica medievale abbiamo viaggiato negli ultimi 3 anni. Ora, questa, durante il Rinascimento, si opera per fare una grande sintesi della scolastica, smontandola, rimontandola, superandola. Questa polemica è stata sostenuta da Pico della Mirandola con un intellettuale veneziano che si chiama Ermolao Barbaro, che è stato da laico un valente ambasciatore della Serenissima Repubblica Veneziana e poi da ecclesiastico, visto che poi si è fatto prete, è diventato patriarca di Aquileia. E allora conosciamo questa famosa e vivace polemica, una delle più importanti e significative del Rinascimento. Guardate sul punto 6 del repertorio. Della famosa e vivace polemica tra Pico della Mirandola ed Ermolao Barbaro, Barbaro, vedete, è morto nel 493, rimangono due famose lettere, eccole qua, sono regolarmente in circolazione. A suo tempo sono andate a Ruba, oggi forse le trovate sulle bancarelle, se le trovate ancora poi, non so se qualcuno ripubblicherà ancora le due lettere di Ermolao Barbaro e di Pico della Mirandola sulla disputa filosofia o eloquenza. Ebbene, due famose lettere, una di Ermolao scritta nel 1485, in cui sostiene che gli scolastici medievali sono barbari, fa onore al suo cognome, cioè incolti, grezzi, incomprensibili, dice, ma chi li capisce? Perché mancano di finezza letteraria, di eloquenza, e quindi, secondo lui, difettano anche in acutezza speculativa. Naturalmente Pico della Mirandola reagisce a questa posizione di Ermolao. Pico, in una lettera di risposta, scrive affermando che bisogna studiare la filologia. Dice, tu Ermolao non hai studiato filologia abbastanza, cioè il significato delle parole chiave, delle idee case. È chiaro che quelli scrivono mica in modo così raffinato come scriviamo noi oggi, dice anche il latino. Beh, scrivevano in una lingua più grezza, in una lingua, no, e quindi è chiaro che avevano anche meno strumenti, quindi non hai studiato filologia, bisogna studiare filologia, dice Pico, per leggere e capire i testi delle opere degli autori medievali, vanno tradotti, insomma, vanno tradotti per bene, perché bisogna distinguere. Una cosa, afferma Pico, è l'eloquenza retorica, cioè il parlar forbito, eloqui multa, per dirla in latino. Una cosa è il parlar forbito, no? E altra cosa è il ragionamento filosofico, cioè loqui multum, cioè riflettere bene per tradurre in modo chiaro. Ed è quello che noi dobbiamo fare. Noi non dobbiamo seguire le loqui multa, dice Pico, dobbiamo seguire il loqui multum, cioè dobbiamo riflettere bene per tradurre in modo chiaro quello che hanno pensato gli scolastici, perché hanno pensato in grande. Non saremo qui noi oggi a pensare, dice Pico. Quindi, i filosofi della scolastica medievale, noi li abbiamo incontrati recentemente, ci hanno lasciato in eredità, scrive Pico, una serie di tesi essenziali e necessarie da sviluppare, e ci hanno tramandato un elenco di valori, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, ce l'hanno tramandati loro, da rendere operativi. Senza le opere degli scolastici, afferma Pico della Mirandola nella sua lettera, non ci sarebbe stata la fioritura dell'umanesimo e non saremmo all'alba di una nuova epoca. Allora, vedete che questa lettera è uno degli elementi che ci dice che è cominciata l'età moderna. No? Comincia qui l'età moderna, da questo dibattito tra Ermolao Barbaro e Pico della Mirandola. È una delle linee di confine che dobbiamo prendere in considerazione, cioè ne vedremo tante, per fortuna. Ora, sulla scia di questa polemica, Pico della Mirandola sviluppa un suo progetto, e in questa lettera lo propone, un progetto di straordinaria attualità, guardate, pensa di convocare a Roma per l'Epifania dell'anno 1487 una grande conferenza delle persone sapienti di tutto il mondo sul tema della dignità umana. Dobbiamo fare un grande concilio, ma non un concilio ecclesiastico, cioè dobbiamo fare un concilio delle persone sapienti di tutto il mondo. E prepara per questo, e dobbiamo prepararlo, magari non lo faremo noi, dice, ma intanto prepariamo. Prepara 900 tesi su cui discutere. Ma guardate, molti cardinali naturalmente preoccupati di perdere il potere, e il Papa Innocenzo VIII, che avrebbe Pico invita il Papa, invita i cardinali a fare questo con la loro autorevolezza, a preparare questo grande convegno, avevano anche i mezzi, un po' ce li metto io, dice, ma bisogna che... Il Papa Innocenzo VIII, che è il genovese Giovanni Battista Cibo, mai fidarsi dei genovesi, personaggio scialbo, senza acume, poco preparato culturalmente, non lo dico perché sono i miei peggiori nemici genovesi, ma perché Cibo era proprio così. Contrastano i cardinali e il Papa questo progetto. Il Sant'Uffizio poi condanna come eretiche 13 delle 900 tesi di Pico, perché accolgono il sincretismo, dice, cioè l'unione del cristianesimo con idee e teorie di origine diversa, come se la storia e la dottrina del cristianesimo, interviene Pico, non poggiassero in modo decisivo e palese sul pensiero ebraico e sul pensiero orfico dionisiaco. È chiaro che la dottrina del cristianesimo poggia su quello, quindi il sincretismo c'è, cioè l'unione con queste culture c'è. Ora, questa conferenza mondiale non si realizzò mai, e anche se nel secolo scorso si sono costituiti organismi internazionali, è ancora un'idea da realizzare. Cioè abbiamo la relazione introduttiva intitolata Oratio de hominis digitate, l'orazione sulla dignità della persona, di Giovanni Pico della Mirandola, redatta nel 1487, che è da considerarsi il manifesto più importante del Rinascimento, questo Rinascimento, una delle opere più significative della storia del pensiero umano, che pone al centro il tema della dignità umana. Se voi doveste proporre almeno tre argomenti sensibili da trattare in una conferenza internazionale sul tema della dignità umana, quali scegliereste? Beh, pensateci. Scegliete alcuni argomenti, dite, beh, bisognerebbe parlare di questo tema, di questo problema, di questa situazione, bisognerebbe risolvere. Beh, elencateli, è sufficiente una riga, ma bisogna comunque partecipare, ce lo dice con grande partecipazione Giovanni Pico della Mirandola. Quali idee contiene, perché siamo appena all'inizio, l'orazione sulla dignità della persona di Giovanni Pico della Mirandola, un'opera molto apprezzata naturalmente da Papa Giulio II, perché la formazione di Giulio II e quella di Michelangelo e vanno in parallelo, e poi lo vedremo, è per quello che poi realizzano insieme quelle cose, quegli oggetti che noi dovremmo andare ad osservare, e lo dobbiamo naturalmente sapere questo. E quindi vedete, pezzetto per pezzetto mettiamo insieme i tasselli del mosaico. E quali idee contiene l'orazione Giovanni Pico, che incide profondamente sulla formazione di Michelangelo, di Giulio II e sulla realizzazione delle opere di Michelangelo e delle loro opere quando Giulio II è stato committente, compresa naturalmente la frescatura del soffitto della Cappella Sistina. Ma prima ancora dobbiamo riflettere sul fatto che Marsilio Ficino, attenzione, trattando il tema dell'anima, usa l'aggettivo fremente, un termine oltremodo evocativo, questo termine. Perché usa questo termine? Beh, per rispondere a queste domande bisogna procedere sul nostro cammino con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Guardate, prima di uscire mi ha telefonato un poeta, Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, e mi ha detto, guai a te, mi ha intimato di leggere in memoria di Tombo una sua poesia, perché anche lui è rimasto, come tutte voi, come tutti voi, colpito, ecco, da questo fatto, mi ha detto, io devo rispettare naturalmente la sua volontà. L'uomo e la scimmia, la conoscete già questa poesia di Trilussa. L'uomo disse alla scimmia, sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola, ma quanto sei curiosa, quando te vedo rido un stessa quanto. La scimmia disse, sfido, te rassomiglio tanto. E vi auguro sempre che in voi la volontà di imparare risulti fremente. Perché per questo la scuola è qui. Siamo in viaggio e naturalmente il viaggio continua. Buonanotte.